Buongiorno, buongiorno, le 9.31 Radio Popolare, siamo in diretta, ovviamente la programmazione questa mattina è stata modificata per darvi le informazioni e anche gli approfondimenti del caso dopo l'attacco dell'Iran su Israele. In studio Michele Migone e Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno Michele.
Allora, noi ci siamo lasciati alle 8.45 circa con il notiziario. In realtà poi non è successo molto. C'è qualche novità da segnalare agli ascoltatori? Adesso no.
Ma non novità di rilievo. C'è una dichiarazione dei vertici militari iraniani che hanno sostanzialmente confermato quanto già avevano fatto capire da Teheran, cioè... che poi quello è il punto, no? Ce lo siamo detti anche prima in redazione. Adesso, sulla base della risposta israeliana, se e quando e soprattutto come arriverà, ovviamente l'Iran risponderà a dovere, così hanno detto gli iraniani. E i vertici militari a Teheran hanno detto proprio questo. Se dovesse essere a questo punto un'ulteriore azione israeliana, perché per noi la questione al momento è chiusa, allora la nostra risposta sarà molto più violenta rispetto a quella che abbiamo visto questa sera. Mentre gli israeliani hanno aggiunto un altro elemento, anche questo è importante, che nell'azione di intercettazione di tutti i droni e i missili lanciati ieri sera dall'Iran ha partecipato anche la Francia, quindi Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Giordania, però non sono ancora arrivate dichiarazioni da Parigi.
Ecco, queste quindi le ultime valutazioni, ma appunto tutti cercano di capire come reagirà adesso il governo israeliano, tenendo conto del fatto che gli Stati Uniti, abbiamo sentito nei nostri notiziari, Joe Biden sta cercando in qualche maniera di trattenere una reazione troppo forte, un'escalation del conflitto. Però noi, per cercare di capire cosa potrà accadere nelle prossime ore, ci colleghiamo con il nostro primo ospite, che è Meron Rapoport, giornalista, traduttore, possiamo chiamarlo anche attivista politico perché è tra i fondatori del movimento A Land for All, è stato appunto anche caporedattore del quotidiano Arez. Buongiorno, buongiorno Rapoport.
Buongiorno.
Buongiorno. Prima di tutto noi le chiediamo questo, insomma, di dirci secondo lei che cosa, come reagirà adesso il governo Netanyahu, cioè ci sarà un allargamento, un'escalation oppure no?
È una questione che tutti noi vogliamo sapere la risposta. Si parla di un governo di estrema destra, si parla di un governo con ministri come Ben-Gvir e Smotrich che sarebbe molto molto difficile non reagire per loro e per questo governo. E anche per Netanyahu stesso, che ha descritto se stesso come il difensore di Israele e nemico di Iran, sarebbe molto difficile di non reagire. Ma dall'altra parte, il fatto che non soltanto gli Stati Uniti chiedono di Israele di non reagire, anche il fatto che gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna e anche la Giordania hanno partecipato nella difesa di Israele di questi missili, questo attacco iraniano può anche avere effetto su Israele e impedire forse Israele di reagire da se stessa senza tenere in conto la posizione americana o anche britannica o francese, anche giordaniana.
Ecco, ma mi scusi, su cosa può in qualche maniera far leva in questo momento, per esempio, la Casa Bianca per evitare che il governo israeliano decida l'escalation?
Israele si trova adesso in una situazione molto molto difficile, ha una guerra a Gaza come sappiamo tutti, ha una guerra anche in Libano, forse non totale, ma c'è una guerra con Libano, con Hezbollah Libano, per Israele di aprire un'altra fronte verso Iran, andare in guerra diretta con Iran senza l'aiuto degli americani sarebbe molto molto difficile. E il fatto anche, per questo dobbiamo ricordare anche la prima guerra del Golfo, quando gli americani hanno difeso Israele dagli attacchi iracheni. Israele hanno chiesto a Israele in ricambio di non reagire, di non attaccare Iraq, malgrado il fatto che gli iracheni hanno lanciato missili verso Tel Aviv. Allora sì, sarebbe molto difficile per Israele di andare in guerra diretta, completa, totale contro Iran senza l'accordo, senza l'aiuto degli Stati Uniti. Allora sì, da una parte è difficile di vedere che Israele non reagirà del tutto, ma dall'altra parte anche sarebbe difficile di andare in guerra senza l'aiuto americano.
E cosa può far a questo punto pendere, diciamo, la decisione da una parte o dall'altra, a suo giudizio? Cioè, quale fattore può essere determinante per andare verso l'escalation da una parte o invece al contrario non andarci?
Una richiesta diretta, non ambigua dalla parte del presidente Biden, credo che sarebbe, decisiva. Se Biden chiede in modo aperto anche di Israele di non reagire, da una parte, dall'altra parte promettere che l'America, gli Stati Uniti continueranno a difendere Israele a ogni costo, difendere da un attacco israeliano, credo che questo può impedire una reazione troppo forte israeliana, ma anche si deve capire che anche per Israele non è molto comodo di andare in guerra, non è detto che Israele può fare un gran cosa, può forse bombardare basi iraniani, forse anche centri nucleari iraniani, ma non sarebbe la fine della guerra. Forse Hezbollah entrerà con più forza. Ci sono anche considerazioni per Israele, anche senza pensare agli americani, anche per se stessa ci sono considerazioni per non andare in guerra aperta con Iran.
Meron Rapoport, questa nuova escalation, quindi questa nuova dimensione, no? A prescindere adesso da quello che succederà dalle prossime ore o nei prossimi giorni, indebolisce sul fronte interno o rafforza la posizione di Netanyahu?
Per il momento lo rafforza, perché è stato quasi tutti i missili si sono stati intercettati, il sistema di difesa di Israele contro missili è stato molto efficace, e per questo sì, è considerato un successo quello che è accaduto questa notte per gli israeliani, ma credo che per un più lungo tempo no, non credo che cambia molto la posizione abbastanza debole di Netanyahu vis-à-vis la società israeliana.
Però in questo momento, come dire, almeno in queste ore, Netanyahu non è per la maggior parte della società israeliana quello che ci ha portato fino a qua, no? Ci rischia di portare a un conflitto ancora più allargato, più complesso e più pericoloso. Non proprio così.
Sì. Sì, ma si deve anche ricordare che Netanyahu, dal momento che è entrato nella politica israeliana 30 anni fa, ha detto che lui è forte con Iran, contro Iran, che lui sa che cosa fare per indebolire Iran. Adesso vediamo che l'Iran ha attaccato Israele per la prima volta nella storia. Non è un vantaggio per Netanyahu anche sul livello, diciamo, di politica interna, che lui è stato forte con Hamas, contro Hamas, e Hamas ha attaccato ottobre scorso, e lui è stato forte con Iran, e Iran attacca per la prima volta. Allora non sono vantaggi sul livello politico interno di Israele, no.
Le facciamo un'ultima domanda, che è questa. Dopo quello che è successo ieri sera, ci sarà un allentamento della guerra a Gaza? Oppure si andrà avanti così? Oppure l'esercito israeliano andrà avanti così, come sta andando avanti da settimane?
Per il momento non si vede un cambiamento, anche Hamas ha dato una risposta negativa ieri sera, non si vede un cambiamento da... In ogni caso Israele ha ridimensionato la sua presenza a Gaza, presenza militare, adesso ci sono meno soldati di prima, e anche la guerra è meno estesa come era prima. Per il momento non si vede un cambiamento, ma credo che a lungo si indebolisce la posizione israeliana. Indebolisce perché Israele non può combattere in tre fronti nello stesso tempo. Sarebbe molto difficile. Forse quello che è accaduto stasera può forse anche dare spinta a un qualche accordo per finire la guerra. Speriamo.
Speriamo. Grazie, grazie mille veramente a Meron Rapoport, giornalista e anche attivista politico. Ricordiamo, è uno tra i fondatori del movimento A Land for All, quindi una terra per tutti, che chiede la creazione di due stati indipendenti, Israele e Palestina. Grazie mille e buona giornata. Alla prossima.
Grazie.
Grazie
a lei.
Grazie.
Said the Joker to the thief. It's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Clown, drink my ear. None of them along the line know what any bit is worth.
Il nostro prossimo ospite è Luigi Toninelli, scusate, che è un esperto del DSP, in particolare appunto di Medio Oriente. Buongiorno e benvenuto alla diretta di Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Grazie. Senta, anche lei chiediamo una previsione. Prima avevamo in collegamento Meron Rapoport, giornalista israeliano, che insomma ci ha spiegato quale potrebbero essere le opzioni. Non sarà facile, dice, per il governo Netanyahu andare a un'escalation, perché gli americani cercheranno di evitarla, e proprio perché poi c'è un tema anche, come dire, di fronti di guerra aperti. Lei cosa pensa che farà il governo israeliano? Cioè, che tipo di reazione avrà?
Ma è molto difficile in questa fase dirlo, e dovremo aspettare probabilmente le 14 italiane, quando ci sarà il gabinetto di guerra israeliano. Quello che possiamo definire in questa fase è come il raid iraniano sia servito anche al governo Netanyahu a coprire un po' quello che stava avvenendo a Gaza e tutti i fallimenti delle operazioni su Gaza. È difficile, come diceva anche prima il vostro ospite, per il governo Netanyahu in questa fase rispondere, anche perché appunto Biden non seguirebbe Netanyahu lungo questa via. Allo stesso modo però io non penso che il governo Netanyahu non farà alcuna risposta, quindi io mi aspetto che possa esserci una risposta, ancora troppo presto però per dire di che tipo. Potrebbe arrivare contro quegli attori proxy iraniani nella regione più che contro l'Iran stesso. Questo potrebbe essere una possibilità, ma è ancora troppo presto per dirlo.
Cioè, lei si riferisce a Hezbollah, aiuti?
Esatto, mi riferisco a Hezbollah e le milizie presenti in Siria soprattutto.
Siamo in una fase nuova di questa crisi in Medio Oriente, e sappiamo però anche allo stesso tempo che Iran e Israele, come dire, si combattono a volte in maniera indiretta, a volte in maniera diretta, ma molto coperta, no? da parecchio tempo. Siamo però appunto in una fase nuova. Questo vuol dire che il periodo, il tempo delle azioni coperte è passato, almeno per il momento, e quindi in ogni caso le risposte, le controrisposte che potremo vedere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, come dire, saranno molto più visibili, come in fondo lo è stata quella della notte scorsa, no? Condivide, giusto?
Potrebbe essere così. Allora, bisognerà vedere appunto cosa sceglierà di fare il governo israeliano, perché questa fase scoperta del conflitto potrebbe tornare a essere coperta se Israele decidesse di rispondere in maniera asimmetrica all'attacco iraniano, e quindi di colpire o le milizie presenti in Siria, come dicevo prima, o Hezbollah in Libano. Mi auguro di no, però potrebbe diventare nuovamente coperte, quindi ritornare a una fase più indiretta del conflitto. Potrebbe non esserci un'ulteriore escalation, e questo è quello che tutti ci auspichiamo. Ovvio che c'è anche la possibilità che invece Israele decida di rispondere direttamente all'Iran, di attaccare direttamente Teheran, e questo avrebbe sicuramente delle ripercussioni che non ci sono mai viste nella regione. Potrebbe essere una nuova fase per la regione, ma aspettiamo a dirlo, aspettiamo con ansia cosa emergerà da questo gabinetto di guerra di oggi pomeriggio.
Senta, a questo proposito, noi l'abbiamo detto, l'hanno detto tutte le fonti, insomma, diciamo che sono intervenuti a difesa di questo attacco gli americani, i britannici, i francesi, ma anche i giordani hanno contribuito abbattendo, da quello che si è capito, dei droni sul loro spazio aereo. Il fatto che la Giordania sia intervenuta in questo modo significa qualcosa di particolare nel panorama, diciamo, politico che si è aperto dopo il 7 di ottobre e dopo l'attacco israeliano su Gaza, la ritorsione israeliana su Gaza, oppure no?
La risposta giordana è molto interessante da osservare, perché il governo giordano ha in qualche modo dimostrato di non essere permeabile a quelle che sono le istanze della sua popolazione. Da mesi la popolazione giordana protesta contro il governo e contro l'azione israeliana nella striscia di Gaza. Sono scesi in strada in queste ore per appoggiare l'Iran. Allo stesso tempo però vediamo come il governo giordano ha scelto in maniera molto chiara di schierarsi con Israele e con la coalizione occidentale. La vicinanza del governo giordano alla coalizione occidentale, agli Stati Uniti, è qualcosa che non è nuovo. Il dato più interessante, secondo me, è osservare questo continuo scollamento fra la popolazione giordana e il governo.
E questo, secondo lei, cosa può significare? Cioè, nel senso che Israele fino a ieri sera era isolato, evidentemente, dopo quello che è successo a Gaza con le migliaia e migliaia di morti. Adesso è anche meno isolato, secondo lei, nel rapporto con alcuni governi arabi?
Beh, diciamo che in questa fase molti governi arabi, anche i governi del Golfo, vogliono a tutti i costi evitare uno scontro diretto fra le parti, evitare un allargamento del conflitto rispetto a quanto già è allargato in questa fase. Per questo hanno agito anche in questo modo. Sicuramente la Giordania non è mai stata tra gli stati più ostili nei confronti di Israele, e adesso in questa fase, aiutando ad abbattere i droni, forse ha cercato anche di evitare un'ulteriore escalation, quindi andando a attenuare quello che era la potenza di fuoco iraniana. Non credo che Israele sarà meno sotto pressione, perché in ogni caso la guerra e le operazioni su Gaza continuano, e finché quel fronte resterà un fronte sanguinante, finché resterà una ferita sanguinante, le critiche da parte dei paesi arabi e soprattutto la spinta delle popolazioni arabe continuerà, e inevitabilmente porterà anche a un parziale, anche se magari minuscolo, cambiamento della postura dei paesi della regione.
Luigi Toninelli, per tutti gli attori in campo vale, ovviamente c'è una dimensione esterna, regionale o internazionale, c'è anche una dimensione interna. Come sta, che periodo sta attraversando in questo momento l'Iran, oltretutto un paese dalla difficile lettura, no? Anche perché è difficile comprendere, parlare, avere notizie dall'interno del paese. Che momento è questo per l'Iran? Si potrebbe permettere una guerra su larga scala? Probabilmente no.
No, esattamente, non se lo potrebbe permettere, è un momento critico per l'Iran. Possiamo vedere come c'è uno scollamento anche qui tra la popolazione, che forse in tutto il Medio Oriente è la popolazione che meno supporta la causa palestinese, perché storicamente vede negativamente non soltanto la causa palestinese, ma l'approccio del governo nella regione, quindi questo approccio assertivo che il governo iraniano ha nella regione. Quindi c'è uno scollamento tra quello che vuole la popolazione e quello che fa il governo, ma anche all'interno dello stesso Nizam, quindi il sistema politico iraniano, possiamo vedere come ci siano delle fratture o in qualche modo un continuo dialogo, una continua negoziazione. Abbiamo da una parte una fazione più legata alla guida suprema, che in questa fase cercava appunto un attacco più contenuto per evitare appunto un'escalation, e sembra che abbia avuto la meglio in questa fase, e dall'altra invece ci sono quelli che possiamo definire i falchi all'interno, che più legati diciamo ai Pasdaran, più legati all'ambito militare, che invece avrebbero voluto una risposta più assertiva nei confronti di Israele. Quindi il paese al suo interno è frammentato, ci sono delle fratture interne, la situazione economica è critica, e quindi l'Iran non potrebbe permettersi una guerra, soprattutto se di lungo periodo. Ovviamente una fase di escalation di breve termine potrebbe limitare queste fratture, potrebbe rinsaldare alcune di queste fratture. Se dovesse proseguire però nel lungo periodo, ovviamente queste si andrebbero ad acuire.
Senta, l'ultima domanda che riguarda invece i palestinesi. Noi abbiamo sentito su alcuni giornali italiani, abbiamo sentito delle cronache, in particolare su Repubblica, di colleghi giornalisti che avrebbero raccolto, diciamo, le lamentele da parte del palestinese a Cisgiordania, perché dicevano: questo attacco sposta l'attenzione sul conflitto Iran-Israele e lo toglie da noi, da quello che sta accadendo, soprattutto a Gaza. Pensa che sarà così? E poi che cosa è la posizione di Hamas, quale sarà?
Beh, sì, penso che il rischio possa essere questo. L'abbiamo già visto negli scorsi mesi, quando ci fu ad esempio l'attacco degli Houthi e il blocco di quello che erano i transiti commerciali dal Mar Rosso. Abbiamo visto come per settimane l'attenzione nostra, soprattutto occidentale, si è concentrata su quello e ha abbandonato il conflitto nella striscia di Gaza. Così è successo anche nelle scorse settimane, quando è ritornata in auge un po' la questione ucraina. Adesso questo nuovo conflitto sicuramente toglierà attenzione alle operazioni a Gaza, lo vediamo anche in queste ultime giornate, quando si è parlato d'altro che se non dell'attacco, appunto, di potenziale attacco iraniano che poi è avvenuto. Quindi sicuramente il rischio che possa distogliere l'attenzione da Gaza c'è, ed è forse anche quello che era l'intenzione di Israele, distogliere un attimo l'attenzione da quello che avveniva a Gaza. Dall'altra parte invece, cosa farà Hamas? Non sono un esperto di Hamas, ma sicuramente Hamas è legato all'Iran, è legato al cosiddetto asse della resistenza, e quindi sicuramente in questa fase una attenzione di Israele verso l'Iran e verso gli altri attori dell'asse della resistenza può giovare al gruppo per riassestarsi, per riorganizzarsi. Certo è che inevitabilmente l'operazione israeliana continua, quindi non credo che cambierà molto anche per il gruppo, che non vive una situazione facile in questa fase.
Grazie mille veramente a Luigi Toninelli, esperto dell'ISPI. Grazie e buona giornata. Alla
Grazie,
prossima.
Buona giornata anche a voi. Arrivederci.
Chiudiamo qui questa parte per quanto riguarda la diretta dopo l'attacco iraniano su Israele. Emanuele Valente è già tornato in redazione, adesso si preparerà per il giornale radio. Noi invece ci sentiamo dopo il break pubblicitario, perché con il consueto appuntamento del Va Pensiero ci focalizziamo su, diciamo, un approfondimento sulla storia del conflitto che ormai va avanti da decenni tra Iran e Israele. A più tardi, quindi.
Pensiero sulla lidorata, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte pidemolli, laure del suolo natal del Giordano.
Iran, Israele, i motivi dello scontro.
Che ci sia un'opposizione, diciamo, politica, ideologica, questo è evidente fino al 1979, insomma, no? Da sempre, diciamo, l'Iraq ha considerato due grandi nemici, li ha chiamati uno il grande Satana, gli Stati Uniti, uno il piccolo Satana, Israele. Ma questa distinzione grande e piccolo atteneva non all'intensità della tassonomia dell'inimicizia, ma, diciamo, alle dimensioni, diciamo, geopolitiche dei soggetti coinvolti. Quanto all'Iran, all'Israele vive l'Iran come la vera e sola minaccia strategica alla propria esistenza, ecco perché che se ne dica, insomma, dobbiamo ricordarci che Israele è una potenza nucleare, insomma, non ha problemi di sicurezza su una scala, diciamo, che può venire dai propri vicini. Paradossalmente teme più, appunto, il terrorismo interno, insomma, operazioni, se non sono come quelle del 7 ottobre, come quelle che Hamas compiva negli anni 90, diciamo, portando gli attacchi agli autobus, no? Quegli elementi di terrorismo più classico di instabilità interna che minano l'ordine e la sicurezza più che per essere una vera e propria minaccia strategica. Ecco, invece nel caso dell'Iran, proprio perché l'Iran in questi 40 anni, certo, insomma, non è una potenza sullo stile di quello occidentale, ma ha sviluppato una campagna di addestramento, di armamento e che è diventata veramente intensa, no? Infatti il vero grande timore israeliano, lo si è visto, insomma, è anche qui non se ne parla mai, ma il vero oggetto del contendere è il problema del nucleare, l'eventuale nucleare, diciamo, di Teheran a uso militare, che dopo la fine dell'accordo che era stato stipulato da Obama e che aveva giustamente il compito di imbrigliare quel processo, in realtà è un processo, come dire, che viaggia autonomamente. Terzo elemento, ma non terzo in termini di ordini, cioè, insomma, è chiaro che annunciando e facendo propria, diciamo, quella la storica campagna contro l'esistenza dello Stato di Israele da parte di molte realtà del mondo islamico, in particolare quello regionale, medio orientale, insomma, l'Iran appoggia e ha appoggiato Hamas anche in questa occasione, per quanto le organizzazioni siano autonome, sicuramente l'ha aiutata in termini di armamento, in termini di tecnologia, insomma, l'ha sicuramente aiutata per tenere sotto pressione quello che considera appunto un nemico.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno Michele Migone. Era Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni ed esperto di Iran. Lo scontro, i motivi dello scontro tra Iran e Israele. Guido Limpio, esperto del Corriere della Sera.
Ma i veri motivi essenzialmente sono, primo, che la questione palestinese e l'odio verso Israele è nella, tra virgolette, nella costituzione stessa della Repubblica Islamica quando è nata. È nata nel 1979, ricordiamolo, la rivolta, poi piano piano l'Iran è cresciuto, si è infiltrato in Libano, dopo che Israele aveva invaso il Libano e cancellato di fatto la presenza militare palestinese, e quella presenza militare palestinese è stata rimpiazzata da Hezbollah, dalle milizie appoggiate dall'Iran, e gradatamente l'Iran, del resto era anche un'idea dello Shah, vuole essere, e lo è, una potenza regionale che allunga la sua influenza prima nel Golfo Persico e poi si è allargato, complice le varie crisi, l'invasione dell'Iraq, la Siria e tutto quello che volete, sino al Mediterraneo. E oggi, se ci pensate bene, c'è un corridoio, chiamiamolo così, che dall'Iran può arrivare sino alle coste del Mediterraneo, sino diciamo di fronte a Cipro, no? Perché il Libano, la costa del Libano, è filo iraniana. Quindi Israele lo considera un avversario, primo strategico, perché c'è una contesa regionale, la secondo è un avversario perché l'Iran appoggia la gran parte di milizie che sono anti-israeliane. All'inizio i rapporti con Hamas non erano così stretti, tant'è vero che l'Iran ha creato la Jihad Islamica Palestinese perché voleva avere un'organizzazione fedele e più malleabile, mentre con Hamas i rapporti sono stati abbastanza difficili, soprattutto anche durante la crisi civile della guerra in civile in Siria, perché Hamas appoggiava in qualche modo i ribelli mentre l'Iran appoggia il regime. Però poi diciamo che queste differenze in un angolo vengono superate da concordanze in un altro, in questo caso la crisi di Gaza.
Rivalità geostrategica in Medio Oriente. Ma come il governo Netanyahu guarda all'Iran? Come ha guardato in questi anni il governo israeliano? E la domanda abbiamo girato da Arturo Marzano, professore associato presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa.
Negli ultimi 15 anni Netanyahu ha utilizzato l'Iran in chiave interna, regionale e internazionale. In chiave regionale per compattare i paesi arabi in funzione antiraniana. È stato il grande elemento di avvicinamento di Israele all'Arabia Saudita, data appunto la frizione fra sauditi e iraniani di lunga data, diciamo dal 2001-2003 in avanti. E quindi per Netanyahu dire che l'Iran era il pericolo principale del Medio Oriente serviva intanto per cementare la vicinanza con l'Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrain, i paesi vicini ai sauditi, quelli poi che hanno firmato gli accordi di Abramo. Quindi primo punto. Secondo punto, in chiave internazionale, cioè creare una coalizione soprattutto con l'arrivo poi di, quindi prima boicottando in tutti i modi l'accordo sul nucleare di Obama, e poi quando è arrivato Trump capitalizzare su questo e quindi dire che l'Iran era vicino a una bomba atomica pericolosissima eccetera per avere sostegno americano di Trump in funzione poi interna per ottenere altro, Gerusalemme, Golan eccetera. In chiave interna, terzo punto, per compattare l'opinione pubblica con lo spauracchio dell'Iran, quindi provando a dimostrare che l'elemento difficile era appunto l'Iran, per andare avanti nella sua politica di status quo con i palestinesi, e quindi era fondamentale, l'Iran era al centro della politica estera e interna di Netanyahu, indipendentemente da quanto realmente fosse pericoloso o meno. Fermo restando che poi l'Iran era ed è in Siria, l'Israele lo sapeva e lo sa chiaramente, e quindi per bloccare l'Iran da troppa vicinanza al Golan, a Israele, c'era la Russia, cioè Israele parlava con la Russia per allontanarli, per fare in modo che l'Iran, che era chiaramente alleato della Russia in Siria, non si avvicinasse troppo. Quindi è da 15 anni che Netanyahu evoca lo spettro dell'Iran. Le vicende ultime sono chiaramente peggiorate, perché l'Iran è certamente fra i sostenitori politici, economici e militari di Hamas, e quindi per Netanyahu dire che dietro Hamas c'è l'Iran e quindi anche colpire i bracci dell'Iran in Medio Oriente, quindi Hezbollah e le brigate al-Quds, questa uccisione a Damasco recentemente del generale mi pare Zaheri, che peraltro era dentro uno degli 8 membri, l'unico non libanese del Politburo di Hezbollah. E questo, cioè, significava dire l'Iran deve stare lontano perché appunto è pericoloso. Però ecco, questo è quello che serve a Netanyahu, serve per aumentare il pericolo esterno e compattare a favore di Israele, la regione, il mondo internazionale e la politica interna. Questo è l'elemento chiave, ecco come l'Iran è stato utilizzato e quello che rappresenta.
Una guerra aperta cosa può rappresentare per i due stati, per Israele e per Iran? E in particolare cosa può rappresentare per il regime iraniano? L'Iran non vuole, come dire, impegnarsi in un conflitto diretto con Israele. Perché non vuole farlo?
Ma perché ogni regime intanto, come dire, ha un imperativo, autoriprodursi, insomma, no? Sostanzialmente vivere, ecco, e sa benissimo che un confronto con Israele sarebbe durissimo per i contraccolpi anche interni che potrebbero venirne, perché, ripeto, se i contendenti lasciano la guerra in forma, cioè limitata a colpi che sono, come dire, certo brutali, soprattutto per chi li subisce, ma fondamentalmente limitati nelle loro conseguenze strategiche, è un conto. Se invece la guerra divampa, beh, insomma, non è escluso che il dissenso interno, un attacco militare di grande portata, insomma, possa anche produrre la caduta del regime. Ecco, fino adesso gli ayatollah iraniani, contrariamente a quanto insomma spesso si legge, si dice, sono stati molto ispirati da una logica di realpolitik, cioè hanno sempre misurato i loro passi, soprattutto sembrano aver appreso la lezione che gli è stata inflitta anche quella volta via proxy, soltanto a sfavore degli americani nella guerra con l'Iraq, cioè nel senso che dopo quegli 8 anni di guerra che in qualche modo hanno messo in ginocchio il paese, hanno sempre operato con una logica certo legata ai propri obiettivi, ma senza spingere, diciamo, la tensione a un punto tale che generasse fondamentalmente una replica di un conflitto su larga scala come è stato quello, no? Ecco, questo almeno fino ad oggi. Però siamo in una situazione un po' particolare perché a parole, insomma, nessuno vuole allargamento del conflitto, ma le mosse una dietro l'altra potrebbero, come dire, portarci una sorta di replica del famoso rischio Sarajevo 1914, dove l'incidente, insomma, genera una situazione in cui per tutti diventa difficile tornare indietro alle proprie posizioni perché evidentemente non avrebbero più credibilità rispetto, diciamo, a innanzitutto ai propri alleati e anche in termini di deterrenza nei confronti di quelli che considerano nemici. Insomma, quindi è una situazione in cui paradossalmente un aspetto che sembra di facciata è diventata una dimensione rilevante per capire quello che può succedere.
Dentro il regime c'è un partito della guerra contro Israele oppure tutte le componenti sono coese e hanno timore che una guerra aperta possa poi portare a delle ripercussioni troppo forti all'interno dell'Iran?
Ma guardi, il vero nodo oggi è più che quello dell'atteggiamento al clero conservatore, insomma, il regime ormai sta in piedi sul potere dei Pasdaran, che sono la vera garanzia, diciamo, della stabilità interna del regime. Allora, il problema è se i Pasdaran, diciamo, sono d'accordo sul fatto di essere ancora una volta bersaglio ai livelli massimi, perché pensiamo a quello che è successo con Soleimani, insomma, qualche anno fa, fino appunto a recenti avvenimenti, fino all'ultimo colpo appunto in Siria, oppure se decidono che è venuto il momento di agire e reagire. Ecco, molto dipende dai rapporti di forza che si creano all'interno di quel corpo, che si badi bene, è meno omogeneo di quanto si pensi all'esterno, eh? Cioè anch'esso ha le sue correnti, i suoi, diciamo, esponenti più realisti e, diciamo, più, diciamo, avventuristi o più, diciamo, che guardano a un disegno strategico di lunghissimo periodo, anziché alla soluzione del conflitto che c'è in corso o a breve. Ecco, dipende dal rapporto di forza tra queste varie anime. Purtroppo non è un dibattito trasparente per ovvi motivi e quindi si fa un po' fatica, diciamo, a fare delle previsioni sensate. Ecco, fino adesso i Pasdaran avevano agito come un fattore di stabilità rispetto a questa dimensione. Sarà ancora così?
In realtà la guerra tra Iran e Israele sta andando avanti da molti, molti anni. Come ci ricorda Guido Limpio.
Allora, non c'è dubbio, e lo ripeto, scusate, che i colpi portati da Israele e non solo da Israele contro l'Iran sono stati maggiori di quelli condotti dallo stesso Iran, anche se poi su questo possiamo discutere. Nel senso che Israele ha cosa ha fatto? Ha eliminato, torniamo indietro, 2006, 2007, 2010 e così via, ha eliminato gli scienziati nucleari, ha eliminato il capo del programma nucleare iraniano, morte che non è stata vendicata dall'Iran, malgrado avesse detto che lo faremo, ha condotto sabotaggi, ha aiutato e collabora con gruppi armati interni all'Iran, i curdi, i mujahideen del popolo, i baluci, la minoranza araba, quanto ne volete, cioè è chiaro che c'è un asse, anche gli americani secondo me se ne sono serviti in passato e forse anche qualche paese del Golfo ostile all'Iran, quindi è stata una serie infinita di colpi. L'Iran ha reagito usando le milizie con i lanci di razzi, gli Houthi. Poi c'è chi dice, ma questo è un tema diciamo così aperto, che lo stesso assalto però del 7 ottobre sì è stato un assalto di Hamas, ma in realtà è stata una grande vendetta dell'Iran. Perché? Perché se guardiamo alle considerazioni generali, ha bloccato il dialogo tra Israele e i paesi arabi del Golfo, ha congelato quel dialogo, ha riportato la questione palestinese al centro e sta impegnando Israele in una delle guerre più lunghe.
Ecco, tu hai citato i colpi da una parte e dall'altra, in particolare questa guerra, questi omicidi mirati degli scienziati che stavano per costruire la bomba atomica degli Ayatollah, ma alla fine questa bomba atomica gli iraniani ce l'hanno o non ce l'hanno? Sono vicini ad averla oppure no?
Allora, un'aggiunta a quello che ho detto prima, per non dimenticare per ragioni di cronaca, in passato l'Iran si è vendicato con attentati all'estero, due stragi in Argentina contro obiettivi israeliani e ebraici, però in quel caso non è stato tanto l'Iran quanto l'Hezbollah libanese, un attentato nel 2012 in Bulgaria contro turisti israeliani, anche lì di nuovo l'Hezbollah, cioè la presenza iraniana è sullo sfondo, no? È una presenza strategica magari e non direttamente coinvolta, questo per dire uno scenario alternativo. Quindi questo è un aspetto che dobbiamo considerare. Quanto riguarda l'atomica ogni anno si dice l'Iran è vicino, mancano sei mesi. Anche qui Israele ha fatto molto per rallentare questo progetto e questo programma. Diciamo che l'Iran non è distante dall'averla, però molti dicono che non ha ancora completato il passaggio finale, ossia è in grado di farla, ma deve poi produrre gli ordigni, cioè la bomba atomica, cioè c'è il progetto atomico militare, però poi dopo ci deve essere l'arma e qui siamo ancora in una fase di mezzo, può darsi anche che l'Iran si fermi a un millimetro, no? E questo per continuare a rimanere in una zona di vaghezza, magari per trattare su questo, anche se non credo che voglia rinunciare, perché nella logica iraniana l'arma nucleare è un'arma di deterrenza, no? È un'arma con cui può minacciare l'avversario, ma anche dire all'avversario: se tu mi attacchi, io colpisco con lo stesso modo.
Ma c'è anche il fattore religioso in questo scontro? Torniamo a sentire Arturo Marzano, docente dell'Università di Pisa.
la presenza di questa coalizione di partiti, diciamo, riconducibili al sionismo religioso di estrema destra, suprematista, razzista, quello che vuoi, fa sì che Netanyahu, per tenerseli buoni, e sono necessari per i suoi problemi giuridici, cioè, legali, lui molla a loro quello che loro chiedono, e a loro non interessa nient'altro se non la colonizzazione feroce, violenta del West Bank. L'Iran è sullo sfondo, cioè, quanto più l'Iran è tirato in ballo come spauracchio, tanto più l'attenzione si sposta verso l'Iran e non su quanto avviene in Cisgiordania, che è il vero cuore della politica dei sionisti religiosi, ai quali interessa quello, interessa avere mano libera per provare il più possibile a mandare via palestinesi, allargare gli insediamenti, aumentare il controllo sulla Cisgiordania e rendere irreversibile questo processo. L'Iran, sì, per carità, ce l'Iran ha tutti i difetti del mondo, figurati, però non è che interessi a loro più di tanto dal punto di vista né religioso né politico, interessa come cartina attorno solo e come spauracchio per andare avanti nei loro interessi che sono assolutamente interni.
Certo, quindi in realtà diciamo che lo scontro non diventa uno scontro tra religioni, tra due fondamentalismi religiosi per quanto riguarda i partiti ultraortodossi del governo israeliano.
No, io considero la religione, come spesso dico, non così rilevante, o meglio, per i sionisti religiosi la religione è importante, nel senso che loro rivendicano il controllo della Cisgiordania anche in termini religiosi. Dobbiamo stare qui perché questa è una terra con i luoghi santi, una terra che identitariamente è cruciale per la storia del popolo ebraico, e quindi in quel senso per loro la religione è importante. Ma che ci sono gli sciiti fondamentalisti o i sunniti fondamentalisti o i wahhabiti o i salafiti, a loro non fa nessuna differenza. L'Iran è utile da questo punto di vista. Poi è chiaro che le affermazioni iraniane su l'incenerimento di Israele, l'annichilimento di Israele, il fatto che Israele debba pagare, chiaramente agli israeliani fa gioco, perché possono dire: vedete, ve lo sto dicendo, all'Iran non interessa niente della Palestina, all'Iran interessa che l'attenzione mediatica internazionale sia altrove, Gaza, per avere mano libera interna da un lato, e dall'altro compattare davanti al pericolo israeliano l'opinione pubblica. È speculare, è un gioco di specchi, è speculare a quello che fa Israele e quello che fa l'Iran. Quanto più c'è il nemico israeliano che aggredisce, tanto più l'opinione pubblica iraniana è compattata, gli elettori la provano a compattarli in una situazione disastrosa di situazione economica interna iraniana e situazione politica, perché gli elettori non hanno alcun tipo di sostegno, pochissimo sostegno.
Ma appunto tutte queste minacce reiterate nel corso degli anni da parte dell'Iran di distruggere Israele, quanto hanno inciso sull'opinione pubblica israeliana? L'opinione pubblica israeliana, da quando Ahmadinejad all'inizio degli anni 2000, quando era presidente, disse distruggeremo Israele, lì è iniziata, come dire, un po' una sorta di involuzione, no? Tra l'altro uno degli elementi, dei fattori che hanno portato un'involuzione, diciamo, più verso destra della società israeliana.
Io non credo più di tanto, però ha contribuito a dire a Netanyahu di avere ragione e di dire possiamo dialogare con gli arabi, tra virgolette, moderati, cioè sauditi, Bahrain, Emirati Arabi, Kuwait, perché appunto tutti la pensiamo nella stessa maniera. Quindi Ahmadinejad ha confermato con le sue retoriche deliranti che Netanyahu aveva ragione sostanzialmente, questo poteva dire Netanyahu. Chiaramente soprattutto i riferimenti alla Shoah sono particolarmente delicati, il fatto che Ahmadinejad mette in discussione la Shoah diventa un grande fattore unificante, perché negare la Shoah è ovviamente qualcosa che non solo dà fastidio a noi, ma in Israele moltissimo, ferisce, colpisce, perché comunque è una popolazione che ha molto, ancora tante persone sono comunque seconda e terza generazione sopravvissuti o di persone morte o uccise ad Auschwitz e dintorni. Quindi quel tipo di discorso ha finito per compattare ulteriormente, però ripeto, è la politica interna che conta di più, sia per l'Iran che per Netanyahu, l'elemento esterno è solo utile in funzione interna.
This is the end. Hold your breath and count to ten.
È tutto, buona giornata e buona settimana da Michele Migone.